Caro Ennio, sul Foggia tuttoc.com è stato chiarissimo nel raccontarvi in queste ore, in questi ultimi giorni, una vicenda insomma paradossale, tutto nato di fatto da un'esternazione che poi si è diffusa via audio, definiamolo così, un audio rubato in cui il tecnico palesava e lamentava diverse carenze, diverse crepe, diversi errori, diversi difetti nel lavoro societario, nell'allestimento della squadra. Una squadra che, va detto, ha ancora diversi punti interrogativi, ma che inizia evidentemente col piede non sbagliato di più questa stagione di ripartenza dalla Serie C dopo il ripescaggio. E vedremo a questo punto il da farsi per l'immediato futuro, evidentemente, del Foggia.
E ora salutiamo Roberto Cravero. Ciao Roberto, buonasera, ben trovato. Ciao Roby.
Buonasera, ciao, ciao a tutti.
Cominciamo da ieri sera, Roby. Secondo me la Roma meglio, molto meglio della Juventus. Cioè, è chiaro che il primo test di Pirlo con la Samp era attendibile e giusto. Oggi, 24 ore dopo, questa sfida contro la Roma, secondo te come ne esce la Juventus, a tuo avviso?
Beh, la Juventus alla fine, guarda, ti dico una cosa, non esce rafforzata, perché è una partita che deve perdere e alla fine porta a casa un punto in 10 uomini, quindi è un punto che ti dà fiducia. Io non sono d'accordo con quelli che dicono cose positive sulla Roma, perché quando non vinci una partita giocata in questo modo, gestita in questo modo, con l'occasione che ha avuto, non puoi essere soddisfatto. Non può essere soddisfatto, è chiaro che ci sono delle cose positive, assolutamente non si possono nascondere, però questa è una partita che la Roma deve stravincere e alla fine porta a casa un punto, ma secondo me sono due punti persi per la Roma.
Roby, io però volevo chiederti un giudizio anche su Morata, perché io questa operazione della Juventus la capisco fino a un certo punto, perché se loro cercano un centravanti, poi magari ho una visione sbagliata io del calcio, il centravanti non è Morata. Per me Morata è più un giocatore da quasi seconda punta più che un centravanti, magari lo diventerà dopo un'annata fatta con Pirlo eccetera, però oggi, cioè, secondo me alla fine è stato preso un giocatore che svaria tanto ma che proprio un centravanti non è. Voglio sapere il tuo pensiero.
Ma io penso che il mio pensiero era che loro avevano puntato prima su Suarez e poi su Dzeko, poi saltati questi due giocatori erano obbligati ad andare su qualcuno che gli potesse dare delle alternative, e a quel punto lì hanno preso Morata, vantaggioso da un punto di vista ambientale, no? Mm-hmm. Conosce l'ambiente, è già stato lì tutte le varie situazioni. Ma se poi ci vogliono dire che era la loro prima scelta, questo io non ci credo.
No, non era.
Non sono assolutamente d'accordo, ma non sono un dirigente della Juve, quindi io penso che le loro scelte erano diverse. E mi attendo comunque in questa ultima settimana qualcosa. Mi aspetto qualche sorpresa dalla Juve, perché secondo me hanno capito che questa squadra ha bisogno di qualcosa per poter di nuovo puntare in alto, perché le altre hanno fatto dei grandi passi in avanti,
cioè, soprattutto l'Inter,
soprattutto il Napoli. Dico soprattutto il Napoli. Il Napoli in questo momento viaggia a fari spenti, ma il Napoli è una squadra da temere in questo momento.
Si può dire, Roberto, che proprio il fatto di viaggiare a fari spenti sia la miglior situazione possibile, la vera comfort zone su cui il Napoli deve insistere, alla luce anche di tutto quanto successo negli ultimi 18 mesi?
Sì, io non so poi quanto viaggerà a fari spenti, perché prima o dopo tutti si accorgeranno che il Napoli ha una rosa importante, che ha rinforzato la squadra, che ha un allenatore di grande qualità, forse quello che non era stato da giocatore, è stato un grande giocatore, cioè non c'è, però di grande quantità. Invece secondo me Gattuso è un allenatore di grande qualità, che capisce la forza della sua rosa, che sa quando mettere una squadra dinamica, sa quando mettere una squadra offensiva, sa quando dare equilibrio, quindi secondo me questo Napoli tra non molto verrà scoperto, se si può dire.
E invece, a proposito di allenatori, Torino, sponda granata, è una piazza esigente, E vorrei da
fatemi
te un po'...
fatemi un'altra domanda.
Bene, ecco. Allora parliamo della Juve. Va.
E guarda, allora Roberto, entro un po' più nello specifico, perché su Giampaolo, su questi primi due risultati, ci sono diversi punti interrogativi. Ad esempio, la difesa a 4, Nkoulou, Breme, Rizzo e Lianco sono giocatori abituati a 3. Adesso arriva Giampaolo e si riparte da un modulo che non so da quanto tempo il Toro non metteva in pratica. C'è Berenguer a fare il trequartista, Verdi, ma non mi sembrano giocatori così trequartisti. Cioè, non vorrei per Giampaolo un Suso bis, un Çalhanoğlu bis. Cioè, si cerca in tutti i modi di rendere trequartista chi trequartista nel 4-3-1-2 non è. Tra tutto questo, ci aggiungiamo qualcos'altro di negativo? Una rosa non all'altezza di Giampaolo? Una rosa non all'altezza, punto?
Allora, da cosa partiamo? Allora, io penso che quando prendi Giampaolo conosci la storia del suo allenatore, conosci il suo modulo di gioco, e il suo modulo di gioco si basa, anzi non proprio il modulo di gioco di Giampaolo, il 4-3-1-2 si basa soprattutto su due giocatori che sono determinanti, e sono il regista e il trequartista, che latitano nel Torino. Uh-huh. E quindi secondo me tutto gira intorno a questi due ruoli, perché comunque la difesa a 4, è vero che il Torino sarà almeno 7-8 anni da Ventura che il Torino gioca a 3, però col lavoro si può organizzare una difesa a 4 con qualche difficoltà, ci vuole del tempo. I due centromediani devono essere due centromediani di corsa, perché in questo modo i due centromediani devono andare a chiudere sugli esterni quando avanzano gli esterni avversari, ma la differenza te la fa il regista e il trequartista, e sono due ruoli che in questo momento il Torino non ha.
Torreira mi sembra che sarebbe stato il vero grande sogno di Giampaolo, ma ci sono dei numeri che non si conciliano.
Ho letto che guadagna 3.6 all'anno.
Sì, se non è 3.6, quindi siamo sui 3 abbondanti, sì.
Va bene, e quindi dimentichiamo.
Bene. E per il trequartista però qualcuno in rosa ci sarebbe che può fare, cioè per esempio Verdi, perché non potrebbe diventare il vero faro del gioco offensivo del Toro?
Ma guarda, io reputo Giampaolo uno che capisce, che vede, che giudica, ha grande esperienza, quindi se in questo mese e mezzo ha avuto modo di vedere le qualità della propria rosa e non ha messo Verdi trequartista, vuol dire che probabilmente Verdi lo vede come seconda punta. Ma questo, ripeto, cieca, è solo una mia impressione, perché un allenatore non è che si va a autopenalizzare, no?
No, certo.
E quindi è probabile che vuole un giocatore più, magari che ti dia anche qualcosa in fase difensiva. In questo momento Verdi ti dà, secondo me, molto in fase offensiva, in fase difensiva poco. Poi ti ricordo anche che forse negli ultimi anni il miglior campionato di Verdi l'ha fatto al Bologna, quando comunque
da esterno. Sì, è vero. Sì.
Questi sono i fatti, eh?
Sì.
Questi non sono giudizi, non voglio.
No.
E poi che qualcuno dica che. No, questi sono. Cioè, io ho dato dei fatti.
Sì. Io, Roby, volevo chiederti anche della Lazio, perché ti vorrei mettere nei panni di Simone Inzaghi. Se tu fossi Simone Inzaghi, saresti contento oggi del mercato che è stato fatto?
Sarei contento di me stesso, al primo posto.
Sì.
Perché comunque riesco sempre a competere con tutti, vado in un campo difficile come quello di Cagliari, vinco 2-0, metto Marusic a sinistra perché mi manca Fares, continuo ad avere un giocatore come Immobile che comunque è la prima occasione mi fa gol, c'ho equilibrio, ho delle alternative. Poi se tu mi dici quali sono gli obiettivi della Lazio, io ti dico se posso raggiungerli o no, però io penso che prima io debba sapere quali sono gli obiettivi della Lazio.
No, che poi però c'è anche una Champions, per cui devi avere anche un organico che ti possa dare delle soluzioni alternative nelle varie partite.
Infatti ti sto dicendo, io parlo con te che sei Lotito, mi devi dire gli obiettivi della Lazio, io con questa rosa, e poi ti dico se posso competere o no.
E invece ti vorrei chiedere, Roberto, anche delle, diciamo così, dove a tuo avviso il cartello lavori in corso è più allarmante, soprattutto nella lotta per non retrocedere? Perché essendo un mercato così bloccato, questi primi 90, per qualcuno 180 minuti di stagione magari sono indicativi per i risultati, ma non per quello che poi potrà essere il proseguo della stagione. Penso ad esempio, o immagino ad esempio, un Udinese con o senza De Paul. Chi vedi, ecco, in questo momento più in bilico a una settimana dalla chiusura del mercato?
Guarda, secondo me il Benevento ha sparigliato le carte, no? Uh-huh. Perché non ci nascondiamo che probabilmente molti davano già retrocesse le tre neopromosse. Invece i numeri, poi il campionato è ancora lungo, dice che probabilmente lo Spezia e il Crotone hanno qualcosa in meno. E dietro c'era il Benevento, nonostante avesse fatto un mercato intelligente. Invece il Benevento visto a Genova con la Sampdoria ha sparigliato le carte, quindi molte squadre si sentono tirate in ballo adesso in questo momento. E tu hai detto bene, l'Udinese. Sì. L'Udinese, cioè, a cedere De Paul perdi talmente tanto che, visto che ha già rischiato l'anno scorso, deve fare attenzione, ma attenzione, non solo l'Udinese, ci sono tante squadre che devono fare attenzione. Perché se il Benevento è quello visto a Genova, io per caso ti dico, ho visto il secondo tempo, ma ho visto un Benevento divertentissimo.
Sì. E poi secondo me, cioè, il fatto del Benevento, secondo me, è anche figlio un po' del suo allenatore, che, devo dire la verità, Filippo Inzaghi è uno dei pochi allenatori che ha saputo ripartire dall'alto al basso, cioè nel senso, si è ritrovato al Milan, però è ripartito dal Venezia, è andato al Bologna, ha ritrovato la Serie A, è stato esonerato, è ripartito dal Benevento in Serie B. Cioè, secondo me queste cose qui alla fine incidono, no, nel percorso.
La famosa resilienza.
Sì, perché secondo me fa capire che uno dentro si sa conquistare le cose e magari può capire dai suoi errori.
Guarda, con me sfondo una porta aperta. Questo è un argomento che spesso io tocco, no? Perché oltretutto parliamo di uno che è stato un grande giocatore, che ha vinto 100, campione del mondo. Però mettersi in... continuamente, perché è vero, se può capitare una volta all'inizio, però mettersi continuamente in discussione, non aver paura di andare in piazze comunque complicate, ti devo dire che questo è un pregio, e quindi Pippo si merita quello che ha fatto l'anno scorso e quello che sta facendo adesso. Non pensavo che un personaggio come lui potesse in qualche modo mettersi, ti ripeto, in discussione. Invece, sai, molte volte capita a questi giocatori che hanno vinto tutto di pensare che tutto sia dovuto, no? Beh, questo non è il caso sicuramente di Pippo.
Sì, è vero.
E invece, Roberto, in queste prime uscite possiamo anche metterci l'Europa League, seppur insomma non con avversari degni di nota del Milan. Se non altro da un punto di vista di risultati, portano al Milan ad essere ripartito da dove aveva lasciato, nel segno della continuità e soprattutto nel segno di Çalhanoğlu, che se trova continuità, puntini puntini.
Di Çalhanoğlu, di Pioli anche, se lo mettiamo dentro, certo. Perché comunque si è guadagnato sul campo, si è guadagnato col suo silenzio, con la sua professionalità, ma anche con la sua serietà, no, devo dirti, anche quando tutti davano per scontato che lui non fosse più l'allenatore del Milan, lui ha sempre continuato a dire io devo continuare a lavorare, devo continuare a far crescere la squadra, e alla fine probabilmente questa serietà, questa professionalità paga, è chiaro, perché poi arrivano anche i risultati, perché ieri comunque se analizziamo la formazione del Milan, la formazione del Milan ieri era un Milan B, senza offesa per le riserve, no? Perché c'era Gabbia, c'era Rebic che faceva la prima punta.
Sì.
È chiaro che poi c'è qualità, c'è un portiere che comunque fa la differenza. Però andare a Crotone e vincere come ha vinto, devo dirti che è un segno di maturità. Io sono molto curioso di vedere il Milan con i titolari. Perché secondo me con i titolari è una formazione che può dar fastidio alle prime tre. Io reputo Inter, Juve, Napoli le prime tre del campionato. diciamo, se fossimo, guarda, ti faccio una cosa, se fossimo una partenza della Formula 1 ti metto Inter, Juve, Napoli e Atalanta, no? Poi mm-hmm. Lazio e la Roma vista ieri mi è piaciuta. Il Milan è una sorpresa. Il Milan è una sorpresa, però può dar fastidio anche alle prime tre.
E invece, sempre su questa metafora della Formula 1, Roberto, ti immagini una Ferrari della Serie A 2021, cioè una squadra che a tuo avviso o deluderà le attese o comunque insomma non riuscirà a esprimere il suo potenziale?
No, beh, in questo momento sono deluso dal Torino nella maniera più assoluta, ma non tanto per i risultati, perché il Torino ha avuto la trasferta di Firenze e la partita in casa con l'Atalanta, e non sono deluso dalla classifica, sono deluso dalle prestazioni.
Sì, sono d'accordo, perché poi alla fine ci sta di perdere a Firenze, magari di perdere anche con l'Atalanta, però è la prestazione. Devo dirti che con la Fiorentina mi aspettavo qualcosa in più, sinceramente, più che con l'Atalanta.
Ma con la Fiorentina mezz'ora bene, poi dopo il secondo tempo assolutamente no. Con l'Atalanta, dopo che vai in vantaggio, ti aspetti una squadra diversa, ma dal punto di vista caratteriale invece... c'è 5 gol in 2 partite, anche i numeri, poi sì, certo. Guarda che nel calcio i numeri contano molto.
No, no, è vero. E la sensazione, tra l'altro, di essere rimasti Belotti dipendenti sotto l'aspetto temperamentale, caratteriale, ma anche tecnico, offensivo, e questo più che da imputare a Giampaolo, credo sia da imputare alla società che obiettivamente Roberto là davanti... Insomma, ha lasciato il tutto intatto, bene o male, rispetto all'anno scorso.
Ma è quello che dicevamo, cioè è rimasto intatto nei luoghi dove invece Giampaolo, il gioco di Giampaolo fa la differenza. Poi che sia Belotti dipendente è giusto che sia così, perché quando è un giocatore di quel livello devi essere Belotti dipendente. Cioè la Fiorentina è Ribéry dipendente, il Milan è Ibrahimovic dipendente. La Juventus è Ronaldo dipendente e potrei andare avanti fino all'infinito, e quindi non è una colpa questa, non è una colpa. Poi è chiaro che però c'è tutto un contorno, e mi sembra che questo contorno nel Torino venga ancora a mancare. Poi io mi auguro che in questa settimana possa cambiare tutto.